File numero 16, pagina 118. Viene evidenziata la guerra nel paese, una realtà spesso trascurata che aiuta invece a inserire la stessa lotta partigiana in uno sfondo più vasto, utile a coglierne il significato. A partire dall'arresto, le loro storie cominciano d'altronde a intrecciarsi strettamente con quelle dei partigiani e degli antifascisti. Per gli uni, come per gli altri, ha inizio un periodo in cui il rischio di morte diventa una compagnia costante. Nelle prigioni in cui sono incarcerati in attesa che si concludano gli interrogatori o si definisca la loro sorte, i politici vivono la paura delle torture e quella di cedervi. Ma tutti, giorno dopo giorno, vivono il dramma delle celle che si svuotano, dei compagni che vengono prelevati per la fucilazione. L'attesa di ogni mattina, quando i passi dei carcerieri risuonano lungo i corridoi dei bracci, prelude a un tempo in cui quello stesso terrore non darà più tregua, in cui non ci sarà più spazio neppure per il breve sollievo di sentire le guardie allontanarsi e di sapere che almeno per un giorno si continuerà a vivere. I miei testimoni vengono tutti quanti portati nelle stazioni di grossi centri, da dove successivamente partiranno i convogli di vagoni bestiame piombati verso i territori del Terzo Reich. I prigionieri che salgono sui treni piombati non conoscono né la durata né la meta del loro viaggio. Non sanno dell'esistenza dei lager e soprattutto non sono assolutamente in grado di immaginare cosa li attende. L'idea prevalente è quella di un imprecisato finire in Germania, di un futuro di lavoro nelle fabbriche tedesche. Questo è ciò che viene di solito comunicato al momento della partenza. Ad Albina viene anticipato da un carabiniere, che vigilava sul vagone dove lei viaggiava, che il posto che li attendeva non era propriamente un campo di lavoro. Mantenere segreta la destinazione dei trasporti, fare in modo che non trapeli niente sulla sorte dei deportati, è uno dei fondamenti della strategia del terrore messa in atto in tutti i paesi occupati. Così era esplicitamente teorizzato nelle norme esplicative del decreto Nacht und Nebel, notte e nebbia, del dicembre 41. In via di principio la pena per reati contro lo Stato tedesco è la pena di morte. Se puniremo questi reati con la reclusione e anche con i lavori forzati a vita, in ciò si vedrà un segno di debolezza. Si può esercitare efficacemente un'azione intimidatoria o con la pena capitale, oppure con misure tali da far rimanere ignota la sorte del criminale, ai suoi familiari e alla popolazione. Il viaggio nei treni fu sicuramente terrificante per tutti coloro che sfortunatamente lo provarono. I convogli erano gremiti di persone, che venivano ammassate senza acqua, cibo e solo qualche fessura tra le travi faceva sì che l'aria entrasse. Nell'intervista di Antonio viene descritto l'aiuto dei ferrovieri verso i malcapitati. Prima di chiuderlo, questi ferrovieri ti buttavano su della roba che tu potevi tagliare il vagone. Noi avevamo un pezzo di ferro così lungo, aveva un po' di punta e allora, gron, gron, abbiamo allentato le tavole del vagone. Un aiuto insperato che consentì ad alcuni di fuggire, nonostante nell'ultimo vagone fosse presente la scorta, composta da SS e cosacchi di Sentinella alla tradotta. Anticipazione del lager e il viaggio, parte determinante di una pianificata distruzione fisica e morale dei prigionieri, che tende a spezzarne la forza prima ancora del loro ingresso in campo. È di solito breve lo spazio di tempo tra l'arrivo e il momento in cui i deportati varcano la soglia del lager. L'ansia e la tensione ne dilatano però la durata. Anche a distanza di anni, il ricordo di quel momento, insieme rapido e lunghissimo, resta impresso nella memoria, scandito dagli scenari che si presentano ai prigionieri da quando, in una stazione dal nome ancora privo di significato, vengono aperte le porte dei vagoni, fino alla prima visione che si ha del lager una volta entrati. Oltre la soglia del lager, gli eventi precipitano sui nuovi arrivati, senza lasciare alcuna possibilità di capire e reagire. Tra le urla e i colpi dell'SS hanno inizio le operazioni destinate a produrre la rapida metamorfosi delle persone in prigionieri. Si potrebbe definirle una sorta di cerimonia di accoglienza, che ha lo scopo di produrre uno shock violento e di modificare fin dal primo istante il comportamento degli internati, distruggendone anche l'identità e l'immagine di sé. Ognuna delle fasi che caratterizzano l'arrivo al campo contribuisce infatti a sancire la drasticità del cambiamento. La sottrazione del bagaglio, dei vestiti, di ogni cosa propria dei prigionieri, non solo porta enormi ricchezze all'SS, ma serve innanzitutto da simbolo della nuova condizione. Scava una trincea rispetto al mondo esterno. La trasformazione investe anche l'aspetto delle persone, che rapate e rasate in tutto il corpo, perdono la loro fisionomia, diventando insieme irriconoscibili e grottesche. È un modo per umiliare, oltre che per rendere fisicamente diversi. Ad umiliare contribuiscono anche nudità e promiscuità, come nel caso narrato da Albina. L'umiliazione è stata peggio delle botte. Al trauma iniziale si salda la prova durissima della quarantena, studiata specificamente per accelerare l'adattamento e per vagliare la resistenza fisica in vista del lavoro forzato. Il modo in cui si affrontano queste tappe è determinante nell'elaborazione dei successivi meccanismi per sopravvivere. Molto dipende dalle diverse situazioni e dalle diverse risorse personali. Molto conta l'aiuto degli altri. Gli avvertimenti e i consigli dei deportati più anziani possono rivelarsi fondamentali, non solo come aiuto materiale, ma anche come rimedio al senso totale di solitudine provato entrando nel lager. La trasformazione del corpo, la ricerca del nutrimento in erbe e rifiuti, divora gli esseri umani a tal punto da non riconoscersi più. Uno stravolgimento delle priorità in cui pochi oggetti rudimentali diventano patrimonio vitale. E perde senso tutto quello che non serve alla sopravvivenza immediata. Il restringimento di bisogni e affetti come argine alla sofferenza della privazione, il pensiero del cibo come compagnia costante, l'offuscamento del passato e la difficoltà ad immaginare il futuro. Paura e impotenza come stati d'animo abituali. Nelle analisi di vari autori ex prigionieri si parla di depersonalizzazione, paralisi della sensibilità, riduzione a forme primitive della vita spirituale. Concetti diversi per indicare una forma disperata di autodifesa. La ricerca ultima di un rifugio di fronte a un insieme di pressioni distruttive che agiscono contemporaneamente e ininterrottamente. Il culmine di questa autodifesa è il mutato rapporto con la morte, dall'orrore iniziale descritto nel racconto di arrivo e di quarantena a una progressiva perdita di risonanza emotiva, fino all'indifferenza, quando non si distoglie più lo sguardo, non ci si stupisce più. Ora, diversamente dal mondo esterno, è la sopravvivenza a suscitare interesse, a chiedere di essere spiegata, mentre la morte, ridotta a routine, finisce per essere percepita anche dai prigionieri come dato normale. I morti come componente naturale della popolazione del campo, insieme di corpi tutti uguali, e neppure più corpi, tanto poco si distinguono dallo scheletro. Può succedere così di dormire senza turbamento accanto e in mezzo ai morti, come dichiara Antonio, di spogliarli per recuperare un indumento che salvi dal freddo, di reggerli in piedi durante l'appello per non perdere la loro razione di pane, di trattarne i corpi come oggetti. Solo la morte di un amico ha la forza di distinguersi tra le infinite altre e riporta alla conoscenza, con le residue capacità di emozioni, i valori. Hermes descrive la morte dell'amico. L'abbiamo portato là, lui è caduto ed è morto lì. L'abbiamo portato nella baracca, io gli fregavo la testa. Alfredo, dimmi un po', dimmi, rispondimi. Cosa devo dire a casa se arrivo prima di te? Per non fargli capire che era dietro a morire. Gli fregavo la testa e lui non mi dava risposta. Mi è morto lì. Che il processo non sia per tutti così radicale, che gli stati d'animo della stessa persona possano variare da una situazione a un'altra, è fin troppo ovvio, ma non cambia il quadro d'insieme. Molti hanno sottolineato che in una situazione abnorme, una reazione abnorme è il comportamento normale. Tutti sono coscienti che le responsabilità ricadono sul sistema dei lager. Storia e memorialistica hanno descritto itinerari simili a questi, o ancora più aspri. Ma è necessario ugualmente un grande coraggio per raccontare un così esasperato schiacciamento dell'umanità. E per farlo in prima persona, senza la mediazione del linguaggio scientifico o letterario, senza il riparo della pagina scritta. Tanto più oggi, che la morte viene sempre più esclusa dall'esperienza quotidiana e così rimossa da essere nominata ormai solo per eufemismi. La memoria non ha trovato pacificazione né nella vita né nella storia, e mostra il segno di una incredulità stupefatta che perdura. Gino lo dichiara apertamente. Ho cominciato a raccontare, ma dopo 2 mesi nessuno ti credeva più. C'era chi ti credeva e chi no. Le memorie dei sopravvissuti parlano di risorse utili e di condizioni favorevoli alla sopravvivenza. Conta quel che si è e quel che si ha da contrapporre al lager. Resistenza fisica, carattere, convinzioni politiche e religiose, capacità di rapporti umani, conoscenze intellettuali o materiali, abilità specifiche, magari una bella voce per distrarre nei momenti di relax l'SS o un'esperienza di calcio e di boxe. Sarebbe impossibile fare un elenco delle tante variabili e delle loro combinazioni, non avrebbe alcun senso farne una gerarchia. Il discorso su come si sopravvive implica aspetti così individualizzati dell'esperienza che il ventaglio di situazioni e interpretazioni è ricchissimo. C'è un solo elemento comune a tutti, ed è naturalmente il caso, non come svalutazione dei dati soggettivi, ma come consapevolezza della loro parzialità e provvisorietà. Il mi sono salvato così, di molti racconti, è sempre riferito a una circostanza particolare o a un comportamento di cui si vuole sottolineare il significato. Per il resto c'è una grande variabilità dei giudizi. Spesso la memoria sull'assolutezza di un episodio fa la base per una filosofia della vita nel lager o per l'immagine che il narratore offre di se stesso. A volte l'interpretazione procede per coppie di opposti, obbedire e defilarsi. Rischiare e rinunciare, mimetizzarsi, cercare un ruolo, ricordare e dimenticare, e altre ancora. Dallo sguardo dritto in faccia alla capo, all'uso dell'ironia e della fantasia, al ricordo come continuità di se stessi, alle voci sull'avanzata degli alleati accolte per mettere un limite al tempo infinito del lager, queste e altre sono tutte piccole storie di libertà. Meglio, piccole storie che insegnano come in qualsiasi atteggiamento di qualsiasi persona si possa esprimere un contenuto di libertà. In fondo, il fatto stesso di mantenersi in vita, quando il destino è la morte, è una forma di resistenza. Chi non muore nel tempo stabilito è già un cattivo prigioniero. C'è una base forte che sta nella determinazione necessaria per non lasciarsi accecare né dalla potenza degli altri né dalla propria impotenza. Sopravvivere è il caso. È essere liberati, è anche l'intreccio di adattamento, disperazione, volontà di salvarsi incorporato in questi racconti. In quale rapporto reciproco sarebbe arrogante voler stabilire? Marcello Blandino dichiara: come ho fatto a sopravvivere non lo so. Mi fa piacere adesso questa domanda, ma come uno ha fatto non so spiegarlo. Parlando dei rapporti tra prigionieri, qualche autore si appoggia alla propria esperienza per sostenere il predominio di antagonismo e conflittualità. In un lager, si dice, ognuno pensa a se stesso, nessuno rischia niente per nessuno. È l'interpretazione esasperata di una tendenza inevitabile a concentrare le energie su se stessi, che alcuni stravolgono fino a farsi complici delle SS contro i propri compagni. Queste scelte estreme sono di pochissimi. Entrambe, per motivi opposti, minano la sopravvivenza. Rischia chi si espone e si sacrifica per gli altri, rischia chi ha comportamenti così ostili da costringere i compagni a difendersene. Per la grandissima maggioranza degli internati gli atteggiamenti non sono mai così univoci e così drastici. La posta in gioco sia nel conflitto che nella solidarietà è sopravvivere. Il rapporto tra i prigionieri è così importante da far dire ad altri autori che nessuno si sarebbe salvato senza il sostegno del prossimo o contando solo sulle proprie forze. Il che non significa evidentemente che si muore perché non si è aiutati, ma che l'aiuto reciproco è una condizione necessaria. Condividere lavoro e condizioni di vita, costruirsi dei rapporti individuali o di gruppo in una massa percepita come potenzialmente ostile, ispirati alla protezione reciproca e al mutuo soccorso, piccole isole che si fondono sull'appartenenza etnica o su altre affinità di vita, sono strutture di solidarietà frequentissime, essenziali per aiutarsi a sopravvivere, ma che non escludono a loro volta il conflitto, coi singoli e con altri gruppi, almeno nei casi in cui la difesa degli interessi comuni si traduce in un danno per quanti ne sono esclusi. Nasce anche da qui un'ambivalenza oggettiva di molti comportamenti, che può contribuire all'oscillazione dei giudizi. La coesione del proprio nucleo è avvertita come solidarietà, il nucleo solidale degli altri come espressione di conflitto. Mosè Mira d'Ercole afferma: i rapporti con gli altri non erano facili, ognuno cercava di fare il proprio interesse e l'interesse dei propri connazionali. forma di resistenza alla disumanizzazione tra le più alte, cioè la volontà di mantenere rapporti umani, è anche un'arma a doppio taglio. Aiuta a vivere chi dà e chi riceve, ma può creare conflitti interni irrisolvibili ed esporre al pericolo distruttivo dell'abbandono. Incorporato ad un'infinità di ricordi, il tema della solidarietà ha grande spazio nelle testimonianze. Ci si rammarica delle occasioni in cui è mancato, se ne spiegano i motivi, si ricordano i gesti di aiuto, e più spesso quelli ricevuti che quelli dati, forse per uno spontaneo riconoscimento ai compagni, forse perché la memoria ha trattenuto con più forza il momento in cui il bisogno ha trovato risposta, magari attraverso piccole cose o atti che non portano un vantaggio materiale. Per chi è escluso dai gruppi di coesione e dai posti privilegiati del lager, cucine, uffici, servizi di qualsiasi genere, una parola o un cenno d'intesa sono già una spinta a vivere. Forse l'aspetto più significativo di molti racconti è proprio questo persistere di manifestazioni di solidarietà tra persone che non hanno affatto superato la fase dell'adattamento, tantomeno quella della fame. Rinchiuse nel lager solo femminile di Ravensbrück o nelle sezioni separate degli altri campi, le donne sono una parte consistente della popolazione concentrazionaria. Eterogenea come quella maschile per estrazione sociale, provenienza etnica, motivi dell'arresto, segnata da analoghi conflitti e solidarietà, soprattutto altrettanto importante per l'economia della Germania nazista. Uomini e donne vivono e muoiono in condizioni simili, affrontano insieme le selezioni sulla rampa di Auschwitz, si lograno allo stesso modo nelle fabbriche del Terzo Reich. Tuttavia, nell'opinione comune, questa realtà complessiva rimane spesso in ombra. Per molti le donne sono più facilmente ricordate come le vittime per eccellenza di una sperimentazione pseudoscientifica che trova in Mengele la sua figura simbolo. Per altri, come l'oggetto di uno sfruttamento e una violenza centrati piuttosto sulla sessualità. Si tratta, nel secondo caso, di un'immagine del tutto falsa, che ha però trovato eco in film e libri di successo, anche se di ispirazione molto diversa tra loro. Il punto è che il rischio sessuale di una donna prigioniera è un luogo comune in cui si intrecciano compassione, sospetto e compiacimento, ma è allo stesso tempo un dato reale. Se alla prigionia femminile si associano in modo quasi automatico ipotesi di stupro, spesso accompagnate da sottili complicità tra carceriere e vittima, è altrettanto vero che molto spesso chi giudica e sorveglia usa il suo potere esercitando violenza e ricatto sessuale. Estendere questa equivalenza per le deportate nei campi tedeschi è però, oltre che la conferma di un sospetto sempre operante nei confronti delle donne, il segno di una confusione di fondo sui lager e sull'ideologia che li governa. Non c'è posto, nella concezione nazista, per alcun tipo di contatto tra l'elite germanica e donne giudicate razzialmente inferiori e/o politicamente pericolose, da contaminare la purezza. Così nel lager, dove già l'organizzazione della quotidianità mette raramente in rapporto diretto SS internate, non c'è possibilità di pratiche o relazioni sessuali, se non a rischio di punizioni gravi anche per gli uomini. Ma soprattutto non c'è posto per le donne se non come massa indifferenziata di schiave da lavoro, la cui identità femminile è del tutto irrilevante, casomai fastidiosa. Tanto che gli interventi sul corpo, dalla rasatura al denudamento, alle visite e alle operazioni sull'apparato riproduttivo, tendono piuttosto a farne un oggetto neutro o una cavia. Il deterioramento fisico sancisce una perdita di identità che inizia con l'ingresso in campo. Non varrebbe la pena fermarsi su questi temi se il nesso lager-violenza sessuale non avesse una sua continuità, a partire dall'accoglienza spesso riservata alle donne. Con le prime curiosità indiscrete, addirittura con esplicite proposte di matrimoni riparatori, fino alla confusione che ancora oggi si fa tra i bordelli esistenti in alcuni campi e la condizione della maggior parte delle prigioniere. Equivoci simili infastidiscono le protagoniste, così profondamente da indurle al silenzio o da costringerle a dure smentite. Essere donne in un lager è dover esporre in pubblico, a sguardi di uomini, corpi abituati dal costume di allora a un pudore rigoroso. Vedere quelli delle altre donne, magari anziane, come testimonia Albina, e restarne turbate. Non potersi più riconoscere nella propria immagine fisica. È vivere con bambini destinati a scomparire, con compagne che arrivano incinte in campo e si affannano per nutrire un figlio che verrà ucciso appena nato, e scoprire nelle donne una violenza che non si sarebbe mai immaginata, perdere ogni spazio di intimità, subire, spinte dall'estremo, una vita promiscua di cui non si ha alcuna esperienza, neppure quella data agli uomini dall'aver fatto il servizio militare o la guerra. Attraverso questa e altre tappe prende forma quella che una testimone definisce spoliazione dell'individualità femminile. Elisa Springer racconta: in quel momento persi tutta la mia dignità e il mio pudore. Le guardiane di fronte a noi ci schernivano ridendo e brandendo il bastone per accrescere la nostra paura, ma ormai non era più necessario. Uguali nell'aspetto le une alle altre, già fiaccate nello spirito, eravamo inermi davanti ai nostri aguzzini che ridevano del nostro pudore, ci schernivano per l'aspetto, ci mortificavano nella nostra femminilità. Fine file numero 16.